Dopo una settimana, no, in viaggio tra Aix, Arles e Avignone, che peraltro abbiamo potuto seguire anche noi, proprio negli spazi della corrispondenza ogni mattina alle 7:15, noi ritroviamo oggi pomeriggio il nostro Pier Lepori, che intanto saluto. Buon pomeriggio, ciao, ben trovato.
Buon pomeriggio Enrico.
Tutto questo per un primo bilancio, per ora ovviamente ancora solo parziale, del Festival di Avignone, uno dei massimi appuntamenti con il teatro europeo. Allora, come stiamo andando?
Ma sì, certo, il festival si è aperto il 5 luglio, quindi forse presto per un bilancio, però si può già cominciare a dire che aria tira in qualche modo, che atmosfera, che ambiente c'è quest'anno. E certo è un anno un po' diverso, forse già si sente che c'è meno pubblico, le sale del festival in sono quasi sempre piene, ma non è così per forza di cose con il festival off, che tra l'altro propone qualcosa come 1000 spettacoli. Si nota anche per le vie del centro storico che queste vie sono meno intasate da gente, soprattutto di artisti che cercano di vendere il loro spettacolo con un volantinaggio selvaggio. Chi ha passato qualche giorno anche soltanto durante il festival ad Avignone sa di cosa sto parlando. Ecco, tra l'altro gli annunci ieri sera del presidente Macron non semplificano le cose per questo come per gli altri festival. Se dal 22 luglio occorrerà presentare un lasciapassare elettronico per certificare un test recente oppure un vaccino avvenuto, è chiaro che l'ingresso sarà molto più difficile nelle sale. Insomma, non siamo ancora tornati alla normalità. Ma parliamo di spettacoli allora. Qui a Avignone, come forse sapete, sono nate nuove tendenze del teatro europeo oppure sono state lanciate nuove mode. C'è stata la nuova grande moda del teatro performativo o visivo degli anni 2000 con Castellucci, Goebbels e quant'altri. È nata la moda proprio ad Avignone dell'écriture de plateau, del teatro che si fa direttamente sulla scena. Negli ultimi 10 anni o sono stati lanciati a livello internazionale artisti come Angelica Liddell o Tiago Rodriguez, che diventerà, lo abbiamo detto negli scorsi giorni, il direttore del festival dal 2022. Allora, cosa si può dire del festival di quest'anno? Quali sono le tendenze che sembra mostrare, col beneficio del dubbio ovviamente, perché ho visto solo una dozzina di spettacoli finora? Direi che ho notato l'aumento delle produzioni pesanti, con scenografie monumentali che integrano sempre molti schermi cinematografici. Le scene vengono riprodotte, anche manipolate a volte, e tra l'altro questo è anche un espediente per rendere più facile la sottotitolatura degli spettacoli, che quindi possono più facilmente girare a livello internazionale. Ne conseguono, direi, due cose. Da un lato c'è questo gigantismo delle produzioni che già al debutto qui a Avignone sono promesse a delle grandi tournée in Germania, in Francia, anche in Italia. Vanno anche molto in Italia adesso. Quindi per i prossimi 2 anni questi spettacoli sono già presi, che siano belli o brutti, già sono partiti in tournée. E c'è anche una questione di forme, oltre che una questione di costi, perché queste produzioni devono quindi essere coprodotte da molti teatri europei, dai grandi festival, di cui tra l'altro fa parte anche la Svizzera, perché col Théâtre Vidi a Losanna e la Comédie de Genève alcuni spettacoli poi sono coprodotti anche dalla Svizzera. E poi direi che c'è un altro elemento che invece è proprio estetico, è che il cinema sta diventando quasi la pietra di paragone di molte di queste produzioni. Anzi, direi c'è qualcosa anche legato alle serie televisive, un certo modo di raccontare. È il primo anno che ho visto degli spettacoli, più di uno spettacolo, che era ispirato alla fantascienza o alle distopie.
Alcuni di questi spettacoli, tra l'altro, sono tratti, no, da opere cinematografiche preesistenti. Si pensi a Dogville di Lars von Trier, uno spettacolo di Christian Yataihi che arriverà anche a Milano. Tu parlavi di tournée già pronte e confezionate, Piccolo Teatro di Milano dunque, o Braghino, spero di pronunciarlo nel modo corretto, di Clément Cogitore, un documentario girato nella taiga siberiana su una famiglia che vive in autarchia. In che modo, Pier, il cinema diventa teatro ad Avignone, e soprattutto questa trasformazione funziona?
Devo dire personalmente che queste esperienze mi lasciano molto perplesso. Da un lato perché appunto impongono queste mega produzioni internazionali a causa della complessità scenografica e tecnologica degli allestimenti con molti schermi eccetera. Dall'altro perché il particolare modo di recitare sempre col microfono degli attori, microfonini proprio, micro cravatta come dicono i francesi, degli attori rende tutto un po' più pesante, quasi un po' più melodrammatico. Anche il film documentario di Cogitore, che è stato adattato da Hans Sylvain Delhem, con una scenografia sontuosa. C'era un fiume artificiale su cui partiva una barca, la presenza di cani, di bambini in scena e naturalmente un mega schermo sullo sfondo. Sembrava una specie di presepe vivente in cui gli attori recitavano in un modo un po' finto, seguiti a ruota questi attori dalle telecamere. E anche altri spettacoli, stavo per dire film, visti ad Avignone, c'è questa tendenza un po' melodrammatica, spesso anche un po' semplicistica a livello della scrittura. Penso al lavoro di Caroline Guyelin-Guyen o di Christian Jatahi, che hai appena citato e di cui ho parlato la settimana scorsa. In questi spettacoli è come se tutto fosse un po' falso, sempre c'è una tendenza anche alla lacrima facile. Tra l'altro è abbastanza paradossale, c'è la presenza spesso in scena di bambini e di attori non professionisti, quindi è un po' paradossale questa cosa. Non professionisti in scena e una tendenza a essere un po' falsi. Alla fine direi c'è qualcosa di cotonoso, di un po' melenso in queste mega produzioni che vorrebbero parlarci di realtà di tutti i giorni, ma finiscono pur sempre in grandi soap opera teatrali. E c'è qualcosa di strano perché il teatro continua a vivere nelle piccole produzioni, nelle mini produzioni con pochi attori, mentre a livello europeo ci sono queste grandi produzioni un po' melodrammatiche, un po' ispirate al cinema.
Mi piace molto l'aggettivo cotonoso. D'altra parte, il direttore del Festival di Avignone, Olivier Py, lo ha sempre affermato con forza: il teatro è il luogo dell'utopia, degli ideali.
Sì, mi sono segnato tra l'altro una frase molto bella del suo spettacolo che si intitola Amleto all'imperativo, un bello spettacolo tra l'altro. Vi dico questa frase: se non possiamo salvare il mondo, che ci sia almeno un frammento di questo mondo che sia eticamente vivibile, e questo è il teatro. Tra l'altro il testo è pubblicato da Actsud, come tutti i libri e tutti gli spettacoli di Olivier Py. È vero che si tratta di un direttore che crede molto in questi ideali, magari con un retrogusto un po' cattolico, crede al verbo teatrale, alla Claudel per intenderci. Ma è anche vero che lo spettacolo che ha firmato lui stesso, questo Amleto all'imperativo, era tutt'altro che melodrammatico o pietista. Si tratta piuttosto di una relettura del capolavoro di Shakespeare, tutto lardellato di commenti, cioè c'è la storia ma ci sono anche i commenti, le letture, le analisi che il testo del Bardo ha sollevato in 420 anni di esistenza, con quattro attori incredibilmente bravi e un uso in questo caso molto semplice, quasi da avant spettacolo del palcoscenico.
Quindi al Festival di Avignone, in questa, ricordiamo, 75esima edizione, non ci sono solo le mega produzioni hollywoodiane con buoni sentimenti.
No, in effetti ci sono anche artisti come Angel Khalid e lo Magui Marin che propongono un teatro senza concessioni, senza drappeggi, e ci sono spettacoli anche molto inquietanti, e quello è il bello, come quello su Sansone diretto dal sudafricano Brett Bailey, un teatro rituale che però mi è sembrato leggermente smunto in questo caso, ma è un artista che ammiro molto comunque. Poi, se devo smettere di fare il bastian contrario, di criticare tutto, vorrei citarvi almeno uno spettacolo che mi ha letteralmente entusiasmato. Direi che in questo caso posso parlare almeno di Pinocchio Life.2 di Alice Leloir, che è davvero un progetto che non assomiglia a niente di quanto visto finora in scena. Ci sono 12 bambini del centro coreografico di Strasburgo, 12 giovani allievi del conservatorio di Colmar, quindi siamo sempre in Alsazia, impegnati in uno stranissimo dispositivo con dei tavoli in legno, e la performance consiste a dipingere di bianco il corpo dei bambini disegnando sulle loro palpebre chiuse degli occhi sgranati. Praticamente in un'ora assistiamo alla nascita di marionette umane alla Pinocchio, che alla fine poi diventano anche dei bambini, tutto questo accompagnato da rulli di tamburo e annunci da mangiafuoco al megafono. L'ho trovato commovente quando questi burattini si trasformavano in bambini, ma anche molto inquietante, davvero un lavoro fuori dal comune.
Allora, torniamo a raccontare proprio anche le cose belle, no? In questi nostri spazi, le cose che ci colpiscono al cuore. Il Festival di Avignone prosegue però fino al 25 di luglio con una quarantina di spettacoli ufficiali e, lo dicevi prima, oltre 1000 proposte nella sezione off, tra cui anche molte produzioni svizzere, segnalerei Angels in America, ovviamente di Tony Kushner, diretto dal coreografo losannese Philippe Serre, su cui torneremo nei prossimi giorni con una tua intervista. Grazie intanto, Pier, buona serata, buon pomeriggio.
Grazie a voi, buona serata.